Che cosa diavolo fai?
Non me l'ha detto che ne pulisce i panni e raffare dove il mio?
Quel baule di chi è?
È suo.
Quello?
Quello.
Quello?
Quello?
Quello!
Ah, quello qui! Ah, non so se l'hanno un forestiere che l'ha arrivato adesso.
Dammi il vestito nero.
La servo.
Quello nero.
Nero.
Ah, che il cielo me la mandi buona con quello nero.
Nero, nero, dove tu sei?
E già letto, va via che non ti vuole. Aspetta, va, proviamoci con questo. A te ne uno del Verdolino con fiorellami.
Carlo Goldoni, grande autore di teatro del 1700, autore veneto, italiano ed europeo, scrisse il suo Arlecchino servitore di due padroni dopo aver visto la rappresentazione che ne aveva fatta un grande Arlecchino del suo tempo, il Sacchi. Era una rappresentazione della commedia dell'arte, cioè di un modo di fare teatro all'improvviso, su una trama, inventare delle parole da parte di attori straordinari, quali erano questi attori italiani della commedia dell'arte, cioè della commedia del più grande artigianato, del più grande mestiere del teatro. Essi inventavano le parole sera per sera, nelle situazioni più diverse, e davano vita ad un genere di teatro che si è perduto per sempre nel tempo, con la scomparsa delle ultime generazioni degli attori e dei comici della commedia dell'arte.
Guarda che bello! Questo che piace di sicuro, proviamo se con questo. Adene uno di Rosilina che danca al manicotto nero.
Nero!
Ah, lo vuol tutto nero!
Se nelle prime stagioni del piccolo teatro la linea è quella di un vorace eclettismo aperto ai grandi autori del teatro classico moderno, è anche vero che già dalle prime stagioni si va delineando una messa a fuoco su alcuni degli autori che nel tempo definiranno la poetica del piccolo teatro e del suo regista: Shakespeare, Chekhov, Bertolt Brecht. Ma è Goldoni, già dalla prima stagione, a tracciare questo lungo e importante percorso. Dalla prima edizione di Arlecchino servitore di due padroni, Strehler attraversa il teatro di Goldoni con una consapevolezza sempre maggiore, compiendo un percorso che dalla reinvenzione della commedia dell'arte dell'Arlecchino approda al realismo critico delle grandi commedie borghesi, la trilogia della villeggiatura, e a quello poetico delle ultime commedie corali, le Baruffe Chiozzotte e il Campiello. Ugo Ronfani, giornalista e scrittore, ha incontrato il teatro assistendo ventenne alle prime rappresentazioni del piccolo teatro e seguendo puntualmente il percorso registico di Giorgio Strehler.
Dove hai avuto questo ritratto?
C'è una scuola, come dire, di pensiero secondo cui la formazione cosmopolita di registi come Visconti o Strehler ha contribuito grandemente a una rilettura puntuale di Goldoni, a una riproposta motivata di Goldoni. Questo è vero certamente, nel senso che dal 45 in poi si ruppero le paratie di una concezione autarchica della cultura anche teatrale, si relegarono fra le anticalie del passato i Goldoni di maniera, che erano quelli del primo Novecento o del secondo Ottocento, e dunque ci fu una apertura verso il vero Goldoni. Però ecco, personalmente e francamente, io penso che l'elemento che determinò l'incontro di Visconti e Strehler con Goldoni fu soprattutto il fatto che in quegli anni il teatro assumeva la responsabilità di diventare, come dire, il tempio laico in cui gli uomini discutevano i problemi del loro tempo e si rappresentavano così come erano. C'era, riprendo a largo il concetto, un po' lo deformo, è vero, un vero naturale che era la linfa vitale del teatro del dopoguerra, in cui confluivano, ben inteso, le esperienze straniere. Visconti, che era attento al teatro americano, alle esperienze francesi, anche cinematografiche, con Renoir. Strehler, che si era fatto sulle lezioni magistrali di teatro di Jouet o di Copeau come attività comunitaria e di ricerca sociale del teatro. Però era il paese rinnovato, che rinasceva con delle speranze, delle utopie anche, che oggi purtroppo sono dismesse in gran parte dalle rovine della guerra. Era questo paese che sollecitava, con tutti i suoi stimoli nuovi, la lettura di un nuovo Goldoni.
Ma ci voleva tanto.
Questo, c'è un fiantin sporchetto.
Questo che è? Che è?
Non so, c'è
una bella chi è?
Oh, falà! Permette, quando era l'ho messo questo, lei il color che mi ha fatto falare.
Oh, cielo! Non mi inganno io già, questo è il mio ritratto che donai io medesimo alla mia cara Beatrice. Arlecchino, Arlecchino! Come è entrato nelle casche del mio vestito, questo ritratto che non vi era? Animo, animo, dico, parlo.
Arlecchino è una maschera italiana, insieme a Pantalone, al dottor Balanzone, alla servetta Smeraldina, a Brighella, altro servo astuto ed intrigante, e a tanti altri. Ma Arlecchino forse è la maschera più celebre del mondo e ha avuto nel mondo sempre vita e nuovi nomi, anche se i suoi caratteri sono rimasti sempre gli stessi. Arlecchino è un servo povero, che sembra talvolta molto sciocco, che è sempre affamato, che è sempre alla ricerca di un padrone, e quando ce l'ha serve questo padrone come può, come sa, talvolta molto male, talvolta con mille sbagli, talaltra invece con delle grandissime invenzioni che risolvono i problemi del suo padrone. In questo senso Arlecchino è un personaggio duplice, è un personaggio eterno, mescola l'ingenuità con la scaltrezza, la pigrizia con una frenetica attività ed energia. Arlecchino forse è il simbolo, o è uno dei simboli, dell'uomo alle prese con le difficoltà della vita, con la povertà e soprattutto con la fame.
La vicenda teatrale di Strehler e Goldoni sembra avere in qualche momento diversi punti di somiglianza. Siro Ferrone, storico del teatro e studioso di Goldoni.
Sono legati e accomunati dall'idea di poter plasmare e riformare un teatro che loro trovano inizialmente in uno stato arretrato, operando entrambi prima di tutto sugli attori. Questo è l'elemento che accomuna Strehler a Goldoni, e per questo Strehler sente Goldoni molto vicino a se stesso. Poi naturalmente è importantissima in Goldoni l'operazione drammaturgica, e non possiamo parlare per Strehler di un'operazione drammaturgica, però la regia è un modo per dare ordine, nitore, disposizione adeguata al testo, quindi è sul piano del linguaggio teatrale molto vicina al riordino che la lingua italiana ha subito dal lavoro di Goldoni. Dunque sono due riformatori in due momenti difficili della storia italiana. Un momento di svolta è rappresentato nella storia di Strehler dal fatto che agisce in maniera organica e programmata nell'immediato secondo dopoguerra del Novecento. Per Goldoni si tratta invece di vivere una fase altrettanto cruciale della storia, che è quella della crisi della Repubblica di Venezia, una crisi che poi porterà alla caduta della Repubblica stessa. Ma se l'uno è un momento di caduta e l'altro un momento di rinascita, entrambi sono quei nodi storici durante i quali il teatro può assumere una funzione catalizzatrice e al suo interno realizzare una specie di laboratorio che corrisponde alle attese della società. Il laboratorio di Goldoni è un laboratorio tanto coraggioso quanto la situazione storica, politica e culturale è difficile. Altrettanto difficile è la situazione in cui si trova Strehler, ma altrettanto importante è il progetto razionalista, razionale. Dunque siamo di fronte a due tentativi di guidare attraverso il teatro un processo di coscienza culturale, di coscienza anche civile e comunque tentativo di guidare il gusto. Ora, per entrambi il gusto non è qualcosa di separato dalla sostanza della vita civile. In questo senso sono due riformatori che hanno a cuore la civitas, la città, il contesto urbano. Non pensano mai che il loro teatro possa essere separato dalle sorti della politica, della polis.
Ugo Ronfani.
Per quanto riguarda alle origini questa riforma, beh, io direi, schematizzando, che la sua riforma è stata la fine del teatro come artificio e il principio di una drammaturgia della vita su cui si fonda tutto, ripeto, tutto il teatro dell'età moderna. La riforma è stata la trasformazione degli stereotipi della commedia dell'arte in caratteri, personaggi e persone. Quindi con anticipazioni anche di quel teatro del personalismo che poi ci ha dato la grande fioritura delle avanguardie del secondo Novecento, includendo in questo Ionesco, Beckett, il teatro dell'assurdo, il teatro di ricerca politica o sociale di Genet, per esempio. E la riforma di Goldoni è stato il collegamento epocale fra il suo acutissimo spirito di osservazione, che è sempre stato a fondamento di tutto il suo lavoro, e quella ricerca del vero naturale, l'espressione fu coniata in toni elogiativi da Voltaire, che era quella ricerca del vero naturale degli scrittori e dei filosofi dell'illuminismo. Era l'innesto, finalmente, della psicologia umana, che è inalterabile nei secoli, come sappiamo, e del realismo sociale, che noi siamo riusciti, dopo il goldonismo di maniera dell'Ottocento e del primo Novecento, ad evidenziare finalmente con la regia critica. Al posto di che cosa? Al posto delle esauste, artificiose ripetizioni dei canovacci all'improvviso che facevano sì il genio, ma anche il limite della commedia dell'arte.
Lo spettacolo di questa sera è la storia di una vocazione, è la storia della vita di un uomo. L'avevo scritta più di 20 anni fa per raccontarla alla gente con un mezzo non teatrale, una specie di romanzo per immagini e con parole, soprattutto immagini. Ma le pagine sono rimaste pagine chiuse in un cassetto, quella storia non sono riuscito a farla nascere con gli strumenti per i quali era nata. E così un giorno, dopo tanto tempo, mi sono chiesto perché non avrei potuto tentare di raccontarla, questa storia, con il teatro. Il teatro in fondo può tutto. E la vita del signor Goldoni Carlo, che io chiamavo e chiamo in questa avventura G, per non lasciarlo così alla iconografia dell'uomo celebre, è una vita tutta fatta di teatro, tutta nel teatro e tutta per il teatro.
Stella Casiraghi, docente di letteratura all'Università di Pavia ed esperta di storia del piccolo teatro, ha curato la pubblicazione delle memorie di Carlo Goldoni scritte per il teatro da Giorgio Strehler.
Il progetto che è irrealizzato di mettere in scena le memorie di Goldoni però replicate insieme alle sue proprie, Giorgio Strehler lo ebbe proprio in due momenti precisi, cioè nel momento del suo abbandono della direzione del Piccolo nel 68, quando appunto diede le dimissioni e lasciò Paolo Grassi solo al timone dell'ente milanese, e poi forse proprio negli anni, all'inizio degli anni 90, 92, 93, quando per brutte vicende giudiziarie che lo tormentarono e che lo amareggiarono profondamente, si sentiva proprio, come dire, nella necessità di lasciare l'Italia, oltre che la sua creatura, cioè il Piccolo Teatro, per dedicarsi anche, lui l'aveva detto in alcune occasioni, diffondere un'idea di teatro nazionale, quindi molto italiana, all'estero. La vicenda personale, umana, del maestro Strehler è molto simile, per tanti accenti e per tanti temi, a quella goldoniana. Le sue fughe improvvise, anche in certi momenti di crisi, erano simili ai vapori neri del nostro Goldoni. Il suo rapporto, secondo me, proprio con la compagnia di teatro era assolutamente simile. Non parlo dei singoli attori, ma parlo proprio del suo modo di percepire in modo comunitario il lavoro dell'attore dentro, sul testo, con il regista. Il suo sentire profondamente anche il teatro nel suo valore di socialità, cioè quindi di accettazione, come dire, della crisi nei vari tempi della società, per far diventare il teatro in qualche modo una valvola di sfogo, ma anche un momento critico sui temi che poi man mano appunto Goldoni e poi Strehler ha affrontato.
Le parole si accavallano, si ripetono, una specie di dormiveglia, e mentre passano le immagini del teatro, della scena, degli oggetti, i vetri spezzati, i velluti strappati, i frammenti sbriciolati a terra, le statue colpite che sorreggono esili, grandi colonne d'oro, il cuore dell'uomo, il semplice, il naturale, arrivato all'età di 80 anni, penso che non interessante la mia vita, anche se lì influssi di qualche stella comica, una grande commedia, la vita, la mia vita, fin dal giorno, quel giorno, un giorno, arrivi lì, quel giorno arrivi.
Siro Ferrone.
Siamo in un'epoca storica in cui ovunque c'è il tentativo di riordinare il teatro, ma in Francia il riordino è stato grosso modo già fatto dagli interventi di Corneille e Racine in termini proprio di canoni compositivi, e anche Molière ha portato con la sua opera a stampa un modello. In Italia tentativi di riforma arcadica ci sono stati e sono stati teorizzati, dunque Goldoni non arriva neanche per primo. In Francia, ripeto, la cosa è già stata avviata. Quello che invece avvicina semmai Goldoni ai tedeschi è il fatto di metterlo in opera anche, tra virgolette, diciamo, sperimentalmente nella pratica quotidiana, senza avere, e questo va detto, a differenza dei tedeschi, un quadro teorico forte. Quello che è importantissimo è che è tutto un teatro, è una teoria teatrale di carattere induttivo, cioè Goldoni sperimenta nella pratica alcune tecniche e poi quando scrive i memoir le sistematizza, ma nell'operatività noi bisogna liberarsi della ipoteca stabilita dai memoir per cui Goldoni aveva le idee molto chiare fin da giovane. Quello è un discorso retrospettivo consuntivo. Lo stesso vale per le opere di Goldoni. Goldoni pubblica delle opere che sono probabilmente anche molto lontane da quelli che erano i testi rappresentati. Successe che Goldoni, quando si trattò di pubblicarli, nacque anche una polemica con l'editore Bettinelli, quando si trattò di pubblicarli Goldoni li corresse ampiamente e alcune pesantezze magari di tipo anche osceno, tipiche del teatro dell'epoca, così come anche delle volgarità, intendo non in termini di linguaggio, ma volgarità proprio tecniche, delle pesantezze tecniche sono state espunte, in modo che viene fuori una specie di distillato, e questo distillato è fatto per il monumento. Goldoni però, dobbiamo saperci orientare, aveva nella selva della creatività teatrale un empirismo che era molto più rozzo da un certo punto di vista di quello dei teorici tedeschi, ma nello stesso tempo più vivo.
Ugo Ronfani.
Ripercorrendo a ritroso e criticamente quanto è accaduto, c'è un non lieto paradosso in Italia intorno a Goldoni, cioè Goldoni, uomo di quella riforma eminentemente moderna, e Fassbinder avrebbe detto postmoderna addirittura, questo Goldoni in realtà in Italia era rappresentato in una maniera convenzionale, e tutto questo per delle ragioni però che attenevano alla natura del teatro italiano. Era un teatro dove l'impegno sociale, la ricerca antropologica, la volontà di fare del teatro di costume, di riflessione critica non esisteva. Il teatro nell'Ottocento era confiscato da una minoranza, non c'erano quelle propaggini sociali che ci sarebbero state dopo il 45, che sono i teatri pubblici. Era l'epoca dei mattatori, era l'epoca del capocomicato. Questo teatro facile, convenzionale, fatto di stereotipi, evidentemente riduceva via via Goldoni a dimensioni regressive rispetto alla sua riforma. È un problema di contesto culturale e teatrale di cui l'opera di Goldoni sofferse, mentre altrove invece veniva recepita con tutti i segni di novità di cui era portatrice, insomma.
Siro Ferrone.
Goldoni arriva alle soglie di Chekhov. Cioè, io credo che la drammaturgia di Goldoni nei momenti più avanzati, mi riferisco ad esempio agli Innamorati, è una commedia modernissima, è vicina a Chekhov, perché è piena di ironia, è piena di paradossi, è piena di stralunamenti. I personaggi sono quasi dei marionette, su una tematica che quasi assomiglia alla domanda di matrimonio di Chekhov. Ma non solo, se pensiamo alla trilogia della villeggiatura, Il giardino dei ciliegi, ma questo ce l'ha fatto capire Strehler. Strehler è stato grandissimo, ma non se ne è reso conto fino in fondo. Secondo me non fino in fondo, perché ha fatto una cosa genialissima. È riuscito a farci capire intuitivamente, e questi discorsi io non li farei se non avessi visto gli spettacoli di Strehler, quanto Goldoni sia arrivato alle soglie del teatro russo di Chekhov, della commedia che volge da una parte al grottesco e dall'altro in quasi, non dico tragedia, ma comunque al dramma, arriva al dramma. E questo è una grande cosa che capiamo grazie a Chekhov, ma grazie a Strehler, che ha messo insieme queste due cose. E secondo me non sempre Chekhov poi è stato capito quanto lo ha capito Strehler, e se volete quanto lo aveva accostato in fondo senza rendersene conto Goldoni.
Sussurro di un sonno vecchio. La voce si addormenta e improvvisamente sul palcoscenico, come per miracolo, le spirali che sono sul palcoscenico della macchina per fare il mare cominciano a girare, prima adagio, poi sempre più velocemente, sempre più presto. C'è una barchetta che sempre più si inclina nel vento, e improvvisamente dal sottopalco nasce uno spruzzo di coriandoli d'argento che si apre a ventaglio nell'aria e di colpo si chiude lieve e palpitante un sipario bianco ed azzurro che per tutto lo spettacolo sarà il sipario della vita, e il teatro sparisce. Improvvisamente alta luce con sole ed aria, mattina di aprile, l'Italia nel sole e nel mare. Al centro della platea, vita, teatro.